Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti a Esteri. Partiamo subito senza titoli con le notizie. Come avrete forse già sentito, pochi minuti fa l'Iran ha lanciato missili contro Israele. Per ora abbiamo anche la conferma da parte dell'Iran, sono stati lanciati in due ondate i missili, sembrano essere missili balistici, ma colleghiamoci subito con Roberto Festa. Roberto Festa, buonasera, allora cosa sono le ultime notizie?
Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori. Alle 19.30 circa, ora di Israele, l'esercito israeliano ha dichiarato che i missili sono stati lanciati contro il paese dall'Iran. Poco fa sono stati lanciati missili dall'Iran verso Israele, è la dichiarazione dell'esercito. Le sirene hanno suonato in tutto il paese, lampi di luce sono stati ben visibili da Gerusalemme e da Tel Aviv. Potrebbero essere i sistemi israeliani che hanno intercettato i missili in arrivo dall'Iran. Intanto medici israeliani stanno curando almeno 7 persone ferite in una sparatoria a Tel Aviv. Lo dice Magen David Adom, cioè il servizio di emergenza israeliano. La polizia israeliana definisce l'incidente un sospetto attacco terroristico. Almeno 2 delle vittime sono rimaste gravemente ferite e hanno perso conoscenza. Si tratta quindi del drammatico epilogo di una giornata iniziata con fonti dell'amministrazione americana che hanno parlato dell'imminenza dell'attacco. Nelle scorse ore, dopo l'inizio appunto dell'invasione israeliana del Libano, funzionari statunitensi avevano informato Israele che l'Iran era pronto a lanciare un attacco contro il paese, contro Israele. L'attacco, dicevano le fonti statunitensi, sarebbe stato imminente e sarebbe scattato, quindi già nelle prossime ore, come del resto avvenuto, avrebbe comportato, secondo gli americani, una combinazione di droni e di missili balistici. Gli obiettivi, sempre secondo fonti dell'intelligence americana, dovevano essere in particolare 3 basi militari israeliane e una struttura dell'intelligence che si trova a nord di Tel Aviv. Vedremo se sarà così, che si sarebbe trattato comunque di un attacco su larga scala, lo aveva confermato anche il portavoce dell'esercito israeliano. In particolare appunto a essere colpita dovrebbe essere la regione di Tel Aviv. La notizia aveva, insomma, c'era stata subito una serie di conferme sul fatto che la notizia aveva più di un fondamento. In Israele oggi l'esercito ha reso molto più severe le restrizioni sugli assembramenti sia a Gerusalemme sia a Tel Aviv, segnale appunto che ci si sta preparando alla rappresaglia iraniana. E ci sono state anche testimonianze, una serie di testimonianze, Tel Aviv, le strade vuote, le luci spente, che sono cose insolite per una città così brulicante di vita come appunto Tel Aviv. Al tempo stesso l'ambasciata statunitense di Gerusalemme ha rimandato a casa i suoi dipendenti, un altro appunto segnale preoccupante. Quindi comunque il dato reale di queste ore è che l'Iran ha attaccato il paese. Arriva adesso la notizia che 4 persone sono state uccise in una sparatoria a Tel Aviv e ci sono alcuni feriti. Non si capisce ancora che cosa sia successo. 2 persone, 2 assalitori sono stati neutralizzati, è la frase della polizia di Tel Aviv, sono stati quindi uccisi. Questa sparatoria ha preso luogo, ha avuto luogo proprio mentre la città era estremamente tranquilla, insomma aspettando l'arrivo. Comunque 4 morti israeliani e diversi feriti in una sparatoria che dovrebbe essere un attacco terroristico a Tel Aviv.
Grazie, grazie Roberto Festa. Intanto noi ci colleghiamo con Gerusalemme in Israele con Lucia Capuzzi di Avvenire. Lucia, buonasera, ci senti?
Buonasera, sì, vi sento.
Ecco Lucia, tu sei a Gerusalemme, com'è la situazione lì in questo momento?
In questo momento le sirene hanno smesso proprio ora di suonare. Noi circa mezz'ora fa siamo stati, appunto, ci è arrivato l'ordine di entrare nei rifugi e sono cominciate le sirene a suonare. Sono cominciati, appunto, abbiamo visto sul cielo di Gerusalemme i droni passare. Ci sono state varie ondate di attacchi, nell'ultima abbiamo sentito delle esplosioni, abbiamo saputo che è stato colpito un edificio a Tel Aviv, non sappiamo ancora di Gerusalemme cosa stia succedendo, anche perché io sono a Gerusalemme Est e invece quella particolarmente, appunto, dove era la direzione dei razzi era Gerusalemme Ovest, però appunto non sappiamo, abbiamo sentito un'esplosione forte, però non sappiamo se sia stato colpito qualcosa anche a Gerusalemme e dove. L'Iran ha rivendicato proprio ora dicendo che è una risposta alla morte di Nasrallah, ovviamente ce lo si aspettava e da 2 ore comunque che la città si prepara, che si sono stati diramati inviti ad andare nei rifugi, quindi in qualche modo ricorda almeno al momento, poi dobbiamo capire appunto l'entità dei possibili danni e soprattutto vittime, se ci sono, ricorda quello di aprile.
Ma adesso, insomma, so che è presto per fare previsioni, però cosa possiamo aspettarci da Israele dopo questo attacco?
Allora, la domanda è corretta, però è la domanda da $1 milioni. All'ONU Netanyahu ha lanciato un monito inquietante: se mi attaccate vi attacco, se ci colpirete noi vi colpiremo. Bisogna capire se sono solo parole o se Israele reagirà o se, come l'altra volta, considererà che, come se effettivamente speriamo non ci sono stati danni né soprattutto vittime, possa essere considerato un pareggio dei conti e quindi non ci sarà una risposta israeliana. La variabile ora è quella, se Israele risponde o se considera che appunto l'attacco, che comunque era previsto, sono 2 ore che appunto si attende questo benedetto attacco, è in qualche modo una situazione che appunto di pareggio di equilibrio.
Ecco, adesso le agenzie dicono che l'attacco sta continuando, ci sono ancora esplosioni causate dalla contraerea. Lì voi siete ancora nei rifugi oppure, appunto, come dicevi, le sirene hanno cessato di suonare?
Le sirene hanno cessato, ma noi abbiamo l'ordine di stare ancora nei rifugi. L'ultima volta era durato circa 2 ore, quindi si prevede che più o meno duri uno stesso tanto, potrebbe andare avanti anche di più. Tra l'altro oggi è una data molto sensibile per Israele, che è il Capodanno ebraico, stanotte e domani. Quindi comunque la città, già almeno la parte ovest, già si preparava, molti appunto stanno preparando la cena per Capodanno, molti erano appunto i negozi chiusi, la gente che tornava a casa, quindi comunque si è scelto un momento simbolico per colpire. Però appunto, essendoci state queste 2 ore di una sorta di preavviso, si era comunque preparati, c'era l'ordine di stare vicini ai rifugi, di non uscire e di non stare lontano, infatti appunto la città si è svuotata nelle ultime 2 ore. E quindi prevediamo che continui ancora per un po', che vada avanti ancora per un po', speriamo appunto che le entità, che non ci siano appunto un'entità di vittime soprattutto.
Ma il clima lì in queste ore, insomma, prima che si andasse nei rifugi, eccetera, c'era paura a Gerusalemme?
Attesa, normalmente quando l'attacco viene anticipato si spera che non sia un attacco così violento, no? Se arriva di sorpresa è peggio. L'idea che fosse un po', c'era un po' l'idea che fosse come quello di aprile. Al momento sembra, però è presto per dirlo.
E dopo l'attacco di aprile la risposta di Israele è stata, diciamo...
Non c'è stata diretta sull'Iran, non c'è stata una risposta diretta sull'Iran.
Esatto.
Si è considerato che l'Iran non aveva fatto, appunto, aveva fatto un attentato, però più che altro simbolico, non avendo voluto colpire, e quindi era finita, si era risolta così la questione. Israele aveva detto che appunto la questione era risolta. Ora il problema, bisogna vedere come lo interpreta, se appunto lo interpreta allo stesso modo o se la situazione è cambiata. Questa è la variabile da cui dipende tutto.
Ma senti, in questi giorni lì, dal punto di vista appunto proprio del polso della popolazione, considerando l'escalation in Libano e insomma la possibilità comunque che l'Iran attaccasse, c'era, la popolazione israeliana soprattutto, come vedeva le azioni portate avanti dall'esercito israeliano? Nel senso, c'era paura proprio per quello che poteva succedere?
Paura sicuramente, rabbia per non capire cosa stesse succedendo, ma anche non dobbiamo dimenticarlo che c'è stata questa sorta di moto di orgoglio nazionale seguita alla morte di Nasrallah, che comunque era il nemico storico, che comunque era un simbolo. Quindi secondo me gli umori sono molto confusi, si avvicina al 7 ottobre, quindi c'è questo shock nazionale che torna, si temevano grandi manifestazioni, non ci possono essere perché sono state proibite per motivi di sicurezza, e nella stessa settimana è stato ucciso Nasrallah. La gente secondo me è molto confusa, anche i sondaggi che danno in risalita a Netanyahu, secondo me in questo momento c'è troppa confusione per capire bene che cosa sta succedendo e cosa sente davvero la gente. La gente è provata, è un anno che va avanti questa situazione, che non si vede una via d'uscita. L'attacco al Libano riuscirà a risolverla? Ma non sembra, appunto, ci sono gli ostaggi, c'è Gaza, c'è tutta una situazione che non si sa appunto come si vedrà, e secondo me la gente adesso è veramente molto confusa.
Sì. Grazie Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire da Gerusalemme, probabilmente ci risentiremo nelle prossime ore, buon lavoro.
Grazie, ciao.
Ciao. Adesso ci ha raggiunto in studio Shawky Senussi. Shawky, allora, questo attacco dell'Iran in qualche modo era forse un po' previsto, però in tutti questi giorni, queste settimane, si parlava di come forse l'Iran effettivamente non volesse cadere in quella che diceva la trappola di Tel Aviv. Cosa è successo?
Ciao Martina, fino a stamattina si diceva che l'Iran non cadrà in questa trappola, e addirittura qualcuno ha detto che sono stati loro a scaricare Sheikh Nasrallah. Invece c'è stato questo attacco, non sappiamo se avevano avvertito, sono stati loro a avvertire gli Stati Uniti di questo attacco, però sicuramente dentro il regime iraniano c'è un braccio di ferro che dura da qualche mese tra il nuovo presidente riformista, che hanno scelto, lo stesso clero ha scelto per cambiare un po' il corso dopo Raisi, Massoud Pezeshkian, che era contrario a questo attacco, a questa escalation. D'altra parte ci sono i Pasdaran che ovviamente dettano la linea, e sono loro in questo momento che stanno lanciando le minacce a Israele. Poco fa le guardie rivoluzionarie, quindi stiamo parlando dei Pasdaran, hanno detto se Israele risponde all'operazione iraniana dovrà poi affrontare attacchi violenti. Poi, come diceva Lucia Capuzzi, hanno detto che questo in risposta al martirio di Nasrallah, ma anche quello di Haniyeh. Per quanto riguarda che cosa farà Israele, poco fa il canale 12, il canale militare, ha fatto sapere che il bombardamento iraniano di Israele è una dichiarazione di guerra e non c'è un'altra alternativa, e quindi per loro in questo momento si sentono in guerra contro l'Iran.
Ma Shawky, rispetto all'attacco di aprile di cui parlavamo anche prima, ti sembra ci siano delle differenze? Insomma, è qualcosa di più, è un'ulteriore escalation, oppure è solo un po' un marcare il territorio?
Allora, dal punto di vista qualitativo è un grande salto, diciamo, perché mi ricordo, era aprile, i missili, i droni erano stati lanciati tipo alle 10 nostre, sono arrivati alle 2, alle 3 del mattino, quindi era ampiamente, quell'attacco era ampiamente annunciato, ma soprattutto molti del 90% dei missili erano stati abbattuti sul territorio iracheno, e poi in Giordania, e poi in Israele. Questa volta hanno lanciato, e questa è la prima volta, dei missili balistici di nuova generazione che hanno impiegato, secondo New York Times, 15 minuti. Quindi non c'era il tempo di abbatterli nel loro percorso. Quindi da questo punto di vista è una dimostrazione di forza che in questo momento l'Iran è dotata di questi missili. Voglio aprire solo una parentesi: forse sono quei missili che vorrebbe in questo momento che gli Stati Uniti denunciano, perché un lotto verrà consegnato alla Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. Quindi secondo me è un salto di qualità dal punto di vista militare, perché hanno dimostrato che hanno dei missili che possono colpire Israele in 15 minuti. Questo è il messaggio che hanno mandato. Dall'altra parte, questo ce lo dirà magari tra qualche ora o domani, se sono stati loro ad avvertire gli Stati Uniti così per mettere in sicurezza la popolazione di Israele. Andando sul tweet di l'IDF, è un attacco su larga scala e sono stati coinvolti in questo attacco circa 10 milioni di israeliani. Vuol dire che gli attacchi sono stati fatti sui centri abitati. Poi vediamo come sarà il bilancio alla fine di questi attacchi, però è stato un salto di qualità molto importante.
Cioè, diciamo che insomma ormai questo spettro dell'escalation di cui parliamo da un anno praticamente è qui ormai, tra Libano, Iran, Gaza, non c'è più niente da aspettare, nel senso può solo peggiorare.
La guerra è stata fatta tra Iran e Israele tramite gli Houthi yemeniti, tra i sciiti in Iraq, tra gli Hezbollah e i sciiti in Siria. Questa volta è uno scontro diretto. Bisogna vedere la forza degli Stati Uniti. Sappiamo che si riunirà il Consiglio di sicurezza americano, ci sarà Kamala Harris, ci sarà Joe Biden, e bisogna vedere quale sarà la risposta degli Stati Uniti, perché in questo momento ci sono due opzioni: o cercare di portare tutti alla ragione oppure una ulteriore escalation, ma in questo momento non ci sono delle buone notizie e delle buone prospettive.
Grazie Sciauchi. Ecco, e a proposito appunto degli Stati Uniti, ritorno da Roberto Festa, perché nei giorni passati gli Stati Uniti avevano più volte avvertito l'Iran che in caso di attacco a Israele gli Stati Uniti avrebbero risposto duramente. Quindi Roberto, rieccoci, ribuonasera. Cosa ci possiamo aspettare secondo te da parte dell'amministrazione Biden?
Beh, allora c'è stato innanzitutto l'inizio della riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense, cui hanno partecipato Joe Biden e Kamala Harris per parlare dei piani dell'Iran di attacco contro Israele. Nelle scorse ore il segretario della difesa Lloyd Austin, segretario della difesa statunitense, aveva parlato in almeno due occasioni con il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant. La prima per discutere dell'invasione israeliana del Libano, sud del Libano, e invece appunto poche ore fa per discutere del possibile, in quel momento è ora avvenuto, attacco iraniano contro il paese. Austin, secondo la trascrizione del Pentagono, ha chiarito che gli Stati Uniti sono ben posizionati per difendere il proprio personale, gli alleati e i partner statunitensi di fronte alle minacce dell'Iran e delle organizzazioni terroristiche sostenute dall'Iran, quindi secondo appunto l'orientamento americano, Hamas e Hezbollah. Nelle scorse ore c'era stata appunto la dichiarazione a cui facevi riferimento, gli Stati Uniti hanno ammonito l'Iran di severe conseguenze nel caso avesse appunto attaccato Israele. Lo ricordo ancora, nelle scorse ore Joe Biden aveva dato il via, aveva chiesto alle proprie forze armate di inviare alcune migliaia di soldati, di truppe per rafforzare il contingente americano, 40.000 appunto soldati che già si trovano nell'area e che hanno appunto a questo punto uno degli obiettivi è proprio quello di proteggere sia il proprio personale, il personale militare statunitense che Israele attaccato dall'Iran.
Roberto, diciamo che in tutti questi mesi gli Stati Uniti pian piano si sono ritrovati poi coinvolti sempre di più in questa guerra, nonostante le continue gli Stati Uniti hanno messo tante linee rosse che sono sempre state battute e di fatto la grande forza diplomatica statunitense in questo caso non si è vista, e l'attacco di oggi all'Iran, dell'Iran a Israele, insomma, un po' dimostra di quanto poi del pantano che si è creato intorno a questa situazione.
Ma allora diciamo sì, che gli avvenimenti dal 7 ottobre, cioè dall'inizio della guerra israeliana su Gaza ad oggi, mostrano soprattutto una cosa, cioè l'incapacità o la sempre minore capacità statunitense di orientare le scelte del governo di Tel Aviv. Ciò che gli eventi degli ultimi mesi rivelano è appunto soprattutto una cosa, cioè il rapporto tra Stati Uniti e Israele è profondamente mutato, Israele agisce in quasi diciamo totale autonomia, Israele non fa quello che gli Stati Uniti gli chiedono. Un esempio è l'altro ieri Joe Biden diceva serve un cessate il fuoco, vorrei che le parti si fermassero, in riferimento appunto all'attacco, insomma allo scontro tra Israele e Hezbollah. Poche ore dopo, a invasione iniziata, Biden diceva una cosa completamente diversa, cioè diceva le operazioni limitate per distruggere l'infrastruttura di Hezbollah sono in linea con il diritto di Israele a difendere i propri cittadini. Questo era stato soltanto l'ultimo esempio. Pochi giorni prima, prima dell'invasione quindi del Libano, c'era stato un altro evento illuminante, cioè il governo israeliano non aveva dato all'amministrazione americana alcun preavviso sulla sulla prossima eliminazione del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, no? Tant'è vero che a una domanda dei giornalisti che gli chiedevano di commentare l'attacco, Biden aveva detto in modo anche piuttosto disarmante: ho bisogno di più dettagli. Appunto, il presidente statunitense era stato tenuto all'oscuro. Solo in un secondo tempo, poi consapevole anche dell'immagine sempre più fragile degli Stati Uniti di fronte al mondo, Biden aveva detto l'eliminazione di Nasrallah è una cosa che gli Stati Uniti accolgono positivamente. Quindi diciamo questi sono stati gli ultimi due eventi di una lunga storia, di un rapporto tra Stati Uniti e Israele che per diverse ragioni, probabilmente anche come dire per ragioni interne agli Stati Uniti, Joe Biden e Kamala Harris sono vicini alle elezioni e quindi la loro capacità di movimento è estremamente limitata. Probabilmente su questo Netanyahu agisce, questo dà una maggiore possibilità di movimento a Netanyahu. Adesso insomma comunque gli ultimi eventi, l'attacco iraniano a Israele in qualche modo serve a compattare il fronte tra Stati Uniti e Israele e alle possibili conseguenze, alla definizione dei rapporti tra i due paesi ci si penserà in un secondo momento. Adesso è il momento dell'attacco e delle armi.
Certo, grazie mille Roberto Festa.
Grazie a voi.
Ecco, intanto diciamo che le agenzie parlano di 200 missili lanciati, oltre 200 missili balistici lanciati contro Israele nell'attacco. Ancora non è chiarissimo, non sono chiarissimi gli effetti che questi hanno avuto, se li hanno avuti, insomma, a parte quelli che dicevamo in apertura, sulla città di Tel Aviv, insomma, su Israele. La Giordania e l'Iraq hanno chiuso il loro spazio aereo e un'agenzia un po' sibillina, diciamo, dice che un gruppo di terroristi, non meglio specificati, sarebbe entrato in un hotel in una cittadina a nord di Tel Aviv. La polizia sarebbe stata avvisata, ma per il momento non abbiamo molte informazioni. L'Iran ha appunto, come dicevamo, confermato l'attacco, ma ha specificato che ci sarà un attacco ancora più forte In caso di risposta da parte di Israele. Quindi insomma la situazione è ancora molto, molto complicata, molto fluida, e sicuramente ci saranno sviluppi durante tutta la serata e la nottata. Nel frattempo però c'è sempre il Libano, dal quale, nel quale questa notte l'esercito israeliano è entrato con una incursione seppur limitata, ma comunque incursione nel sud con le truppe di terra, motivo per cui l'Iran anche ha detto di aver attaccato oggi. Ma e la situazione in Libano dal punto di vista umanitario resta estremamente complicata. Noi ce lo siamo fatti raccontare oggi da Jihan Raal della ONG AVSI, che si trova a Beirut. Soprattutto resta complicata dal punto di vista degli sfollati, che aumentano di ora in ora. Sentiamo Jihan Raal, AVSI.
Gente preoccupata, tutti siamo preoccupati, ecco, gli sfollati più di noi perché sono scappati, tanti hanno perso anche la casa, però c'è preoccupazione da parte di tutti, dove questo conflitto può arrivare, a che cosa può portare, c'è tantissima incertezza. Si sperava nei giorni scorsi in un cessate il fuoco, cosa che non è stata, anzi stanno diciamo ampliando sempre di più le operazioni, quindi via aerea, adesso via terra. Dove questo arriverà, davvero un po' se lo chiedono tutti. Libano sta vivendo adesso una catastrofe da numeri mostruosi, in un paese già in crisi politica, crisi economica, cioè un paese che comunque in questi ultimi anni ha vissuto una crisi dietro l'altra, quindi non è un paese pronto a affrontare una crisi come questa, tra l'altro un'emergenza come questa, dove manca tutto, dove le persone sono scappate senza niente e dove in realtà non si, cioè, così a vederla adesso così, non si sa dire né quanto durerà, quanto si potrà protrarre questa situazione e eventualmente poi come queste persone torneranno anche, perché quasi tutti hanno perso la casa, anche quello è un punto di domanda. Viviamo un po' così alla giornata.
Voi state lavorando con gli sfollati?
Noi dal primo giorno abbiamo iniziato subito gli interventi proprio per insomma supportare le persone, quindi con beni di prima necessità, acqua, kit con il cibo, kit per l'igiene, perché queste persone sono arrivate, sono state aperte le scuole, sono utilizzate come shelter, come luogo per accogliere le persone, però sono scuole, quindi capito, mancano materassi, cuscini, coperte, cibo, acqua calda, tutto. E quindi ecco il nostro intervento, diciamo da una settimana a questa parte, insieme ovviamente insomma a tante altre persone, è provvedere intanto ai beni di prima necessità per queste persone.
Ma questi shelter sono appunto delle scuole, ma sono in previsione di altre persone che scappano e che verosimilmente cercheranno rifugio? Sono insomma, c'è spazio? Sono già sovraffollati?
Guarda, sono già state aperte, parliamo un po' su tutto il territorio libanese, ovviamente nelle zone tra virgolette sicure, quelle dove per adesso pensiamo di essere sicuri, ecco, sono magari le zone cristiane, e in queste zone sono state aperte tutte le scuole pubbliche. Ci sono oltre 800 shelter e in previsione, dovesse essere necessario, verranno aperte altre.
Diverse persone vanno anche invece in Siria, di questo voi avete testimonianza?
Sì, allora quello che insomma sappiamo, eccetera, che oltre a tante famiglie proprio siriane che erano poveri, scappati quando c'è stata la guerra in Siria, sono venuti in Libano, adesso tanti stanno paradossalmente ritornando in Siria, e insieme alle famiglie siriane ci sono anche tante famiglie libanesi che stanno andando in Siria e che vengono accolte lì, o perché magari sono state aperte anche lì dei centri di accoglienza, perché magari qualcuno magari ha dei parenti, ecco, la gente ha cercato un po' di sistemarsi come meglio poteva, nel senso che anche qui su Libano, su Beirut e le altre zone, chi magari ha qualche familiare, ha avuto la possibilità di, si è spostato.
Era Jihan Rahal della ONG AFSI dal Libano, la puntata di Esteri di oggi dedicata tutta agli attacchi che sono iniziati poco fa dell'Iran contro Israele termina qui. Io sono Martina Stefanoni, vi lascio alle notizie del giornale radio. Buona serata.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.